accesso alla nuova natura. E la nuova natura, noi entriamo a vivere la nuova natura riconoscendo Cristo, che Gesù è morto sulla croce per noi. Cioè, come posso vivere? Come posso continuare a vivere nella natura del Figlio di Dio? Riconoscendo Gesù Cristo, l'opera della croce. Egli mi ha perdonato e per questo io devo perdonare. Quante volte, Signor, perdonerò? Quante volte, Signor, perdonerò? 70 volte 7, 70 volte 7, io voglio perdonare per restar vicino a te. Se non perdono, io vi confesso una cosa per me vecchia. Io ero uno di quelli che diceva: Dio perdona, io no. Per me il perdono nel mio vocabolario personale era cancellato, non esisteva. Perdono. Chi è? E il Signore mi ha insegnato il perdono. Sai come mi ha insegnato il perdono? Mi ha insegnato il perdono perché Lui ha perdonato tutti. Andando sulla croce, in quei giorni, andando sulla croce, Lui aveva tutte le ragioni. Alla fine sulla croce gli disse: Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Tu non puoi perdonare se non hai lo Spirito di Dio, perché umanamente è impossibile, è difficile. Poi ci sono quelli bravi. Io non ero bravo. Vi dico la verità, non ero bravo. Ero afflitto, sconsolato e pensavo che ero sfortunato. Invece no, era la maledizione. E Dio mi ha liberato, e ha liberato tutti noi che crediamo. Egli libera ognuno di noi, tutti coloro che credono vengono liberati. Tu vieni liberato dalla maledizione. E sei libero di scegliere, libero di perdonare, libero di amare il Signore. Amare il Signore, ci vuole il potere di Dio. Senza la sua parola tu non puoi amare. Se la sua parola non libera l'anima dallo spirito, non puoi amare Dio. Perché è avvolta dal peccato l'anima. Non so se... Però lo spirito di questo mondo che cerca di rimettere il velo spirituale sull'anima affinché separa l'uomo da Dio. Il peccato che cosa fa? Separa l'uomo da Dio. Adamo, che è successo? Perché è stato cacciato dall'Eden? Perché il peccato, la natura di peccato nella sua vita, lo ha messo in una condizione di separazione da Dio. Siccome noi non possiamo liberarci da soli dal peccato, non ci possiamo liberare da soli. Essere liberati dal peccato noi lo possiamo ottenere solo attraverso Gesù Cristo, riconoscendo l'opera di Gesù Cristo. E quello, sai che cosa avviene? Che ci avvicina, la separazione viene tolta, distrutta, cacciata e noi ci possiamo avvicinare a Dio per comprendere le cose di Dio. Noi possiamo comprendere le cose di Dio per grazia. È una grazia che noi possiamo intendere. Però c'è sempre una lotta continua tra vecchia natura, la natura, dice l'Apostolo Paolo, egoistica, cioè che pensa solo a se stessa, egocentrica perché il mondo è intorno a sé. La natura dell'uomo più o meno è così, egoista, egocentrista, cioè la vita intorno a se stessi e al mondo intorno a sé, cioè quello che ha stabilito del proprio mondo. Dice: il mio interesse è questo. Questa è la natura carnale che ti spinge a vivere questo e quindi da separarti dalle cose di Dio, e ti insinua poi che le cose di Dio Satana gli disse: io ti voglio bene, Gesù, io ti faccio ricco, ti farò il più ricco, ti darò tutti. Cosa gli disse? Si voleva sostituire a Dio Padre, Satana. Qual è l'opera di Satana? Sostituirsi, ingannare. Com'è che il lupo cerca di attirare a sé la pecora e poi sbranarla? Io ho visto, vi dico, dei cani che sembrano delle, a volte delle pecore, tu li confondi. Ma poi la pecora ha una natura, io di questo mi ho predicato tempo fa. Per natura, perché il Signore ci chiama, noi siamo pecore, egli è il pastore. La natura del pastore è diversa dalla natura delle pecore. Le pecore sono abituate, guardano, non riescono ad avere il senso dell'orientamento. La pecora, se non ha il pastore, io devo trovare un filmato, lo devo mandare, è un filmato che c'è su YouTube, c'era una pecora che va e si insinua in un fosso, cade in un fosso. Il pastore va, la prende, la riprende, ma dopo un poco quella ricade sempre in quel fosso, perché non ha neanche la memoria in sé, non ha la memoria di non rifare, e quindi ha bisogno di essere condotta. Appena questa si allontanava dal pastore che la stava conducendo e se ne andava per i fatti suoi, sai dove andava a finire? Sempre nel fosso. Se noi non seguiamo il buon pastore che è il Signore, egli è il buon pastore, il sommo pastore, noi non abbiamo la visione per andare avanti e per raggiungere l'obiettivo di Dio. Se no non ci sarebbe la funzione, la Chiesa, i ministeri, e sarebbe vano anche questo incontro. Questo incontro sarebbe vano se la natura umana ha la sua ragione. E quindi Gesù che è venuto a fare, a morire sulla croce? Per salvare. E salvare da che cosa? Dall'inganno del peccato, dall'inganno delle cose di questo mondo, da ogni cosa che inganna le pecore, le anime. Gesù è la verità. Ha detto Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Perché l'ha detto Gesù? Perché se noi seguiamo il nostro cuore, e qua lo dice Geremia, io ero uno di quelli che dice: no, guarda, io seguo quello che dico io, che dice il mio cuore. E ogni tanto incontro qualcuno che per esperienza comincia a fidarsi, si fida solo di se stesso, perché ritiene che gli altri lo possono, come dire, approfittare, ingannare, non gli dicono la verità, che è una verità distorta. Ma Geremia dice una cosa, attenzione, dice una grande verità. Dice: il cuore dell'uomo è insanabilmente... Chi si appoggia, dice, all'uomo, alla natura dell'uomo, è come uno che si appoggiasse su una canna rotta. Lode Gesù Cristo. Cattiva esperienza. Significa che fare a cattiva esperienza. Quando un servo di Dio che conosce le cose dello Spirito, conosce le Scritture e ha un'esperienza spirituale, e quando ha due punti, dà un tracciato e dà profeticamente una parola, un indirizzo, una possibile, uno non la deve vedere come un'accusa, la deve vedere come un monito per la propria vita affinché non cada nel fosso. Noi dobbiamo vedere che Dio, vi ricordate nella parabola dei talenti, ve la ricordate? Il Signore distribuì dei talenti. Lode Gesù Cristo. A uno gli ha dato un talento. A uno due, a uno cinque. Dice che egli ha distribuito secondo la capacità di ognuno. Dio dà dei talenti secondo le capacità. Ma quello che aveva un talento, quello aveva una visione distorta delle cose e non era quella la visione corretta di Dio, voi lo sapete. Io ho letto sulla critica, ho letto cosa ha scritto un servo di Dio. E dice che nella sua chiesa c'era uno che era molto critico, un bastian contrario, che ogni cosa che il pastore diceva, questo era sempre al contrario, a criticare, a giudicare, a mormoriare quello che si faceva. E un giorno lui gli chiese, dice, ma Dio ha dato dei talenti a tutti. E poi gli fece la domanda un po' ai fratelli, che talenti che Dio ti ha dato. Dice, quando ha avuto a che fare con questo, dice, guarda, io non ho talento, l'unico talento è che critico. Io mi ricordo di uno che diceva che aveva un ministero, quello della riprensione, che non c'è nella Bibbia, è un altro tipo di ministero. E il pastore gli rispose a questo. Dice, guarda, dice, che devo fare? Tu devi fare quello che ha fatto quello del, che aveva un talento, seppelliscilo. Dice, se hai questo talento, io, se è il talento della critica, sapete qual è? Allora noi dobbiamo capire che significa critica. Chi critica è uno che mormora, brontola, un brontoliare, un mormoriare, uno che non gli va mai sulle scelte, sulle cose, però non è chiaro, cioè non è palese, è uno che il feedback è un'altra cosa. Il feedback è uno quando gli viene chiesto, dice, come stai vivendo questa situazione? Quindi potrebbe chiamarsi critica costruttiva, ma chiamiamolo feedback. La critica e il giudizio è un'altra cosa. Il giudizio è quando si giudica, si parla male, si mormoria, si parla male, cioè uno fa bene e l'altro dice male. Non è criticare. Quando Giuseppe, voi conoscete la storia di Giuseppe, giusto? Giuseppe perché era mal visto dai fratelli? Ed è stato salvato dal Signore, perché lo volevano uccidere. Dice che lui aveva un rapporto col padre, gli raccontava tutto, tutto quello che i fratelli facevano. Quella non era critica. La critica è quando si parlano tra fratelli, non quando si parla al padre. Quando si raccontano le cose all'autorità, quella non è critica. E poi abbiamo visto che il Signore non era contro Giuseppe, ma era contro quelli che c'era un covo di odio, di gelosia, di invidia, che era cresciuto dentro attraverso la critica. Perché la critica poi che produce? La critica significa che produce, è un peccato. E noi lo vediamo nelle scritture. Un peccato che porta contro Dio stesso. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Io voglio leggere dalle scritture Alleluia. Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 2. Dice, non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se è da voi che verrà giudicato il mondo, siete dunque indegni di giudizio di minima importanza? Vai avanti. Non sapete che giudicheremo gli angeli, quanto più le cose di questa vita? Quindi che cosa dice questo passo della scrittura? Che la Chiesa che i santi la Chiesa quando si identifica la Chiesa noi dobbiamo stare molto attenti anche nella terminologia nel dire certe cose. La Chiesa si identifica con i santi. Cioè, a capo Gesù Cristo e con i santi. Quindi, prima di emettere un giudizio verso la Chiesa, che significa emettere un giudizio verso Gesù e i santi, perché chi giudica non è Chiesa. Chi emette giudizio negativo non è Chiesa. In quel momento non è Chiesa. I santi sono Chiesa. Quelli che si appartano, quelli che amano, quelli che adorano, quelli che servono, quelli che danno la propria vita, hanno dato la propria vita e danno la propria vita al Signore. Quella è la Chiesa. Dice, noi addirittura giudicheremo gli angeli. Il parlare male non c'entra con questo. Il giudicare i peccati, il giudicare azioni negative, non c'entra con questo. Il parlare male è un'altra cosa. Il mormoriare, quello è il parlare male. Quando noi mormoriamo, quando noi diciamo cose, come dire, accuse, così, a caso. Perché dice la scrittura che se tu hai qualcosa contro tuo fratello, chiamalo e chiarisci. Ma sparare accuse così... è un sparare, come dire, sparare su Cristo. Non possiamo sparare su Cristo e i santi. Noi dobbiamo chiarire. Se io ho qualcosa con qualcuno, chiarisco. Se qualcuno si comporta male, io devo chiarire con quella persona che si comporta male. Non posso dire che tutti si comportano male. Sarebbe sparare sul mucchio. Sparare sul mucchio è una cosa... semplice. Ed è uno sport che non è uno sport che piace al Signore. Noi dobbiamo essere, come dire, integri nel nostro rapporto con Dio. Dice in Giovanni capitolo 7, dice non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate col giusto giudizio. Cioè, non ti affrettare a sparare giudizio sulle cose. Critica che cos'è? Sparare giudizi affrettati, senza una approfondire per quale motivo. Come possiamo noi giungere alla presenza di Dio se Come possiamo adorare il Signore? Fratelli, come possiamo adorare? Come possiamo resettare la nostra vita? Tornando a Lui. Io questa mattina ho mandato un passo sulla Chiesa. Me lo metti quel passo, Joshua? Quello che ho messo sulla Chiesa, su Proverbi. Ho messo una cosa. Noi abbiamo bisogno di resettare la nostra vita. Perché magari veniamo riempiti. E chi è che ci riempie di negatività? Non la Chiesa, fratelli. Perché quando tu devi pensare alla Chiesa, io ti dico, pensa a Cristo, il capo della Chiesa e ai Santi. Io da Cristo e dai Santi ricevo solo il bene. Io ho sempre ricevuto il bene. E benedico la Chiesa, io la benedico la Chiesa. E che la Chiesa possa crescere. Io dico che il senso di appartenenza a Cristo possa crescere, che questa è la Chiesa, il corpo di Cristo, che il corpo di Cristo, ma non è detto che tutti sono corpo di Cristo. Chi è il corpo di Cristo? Dove c'è lo Spirito? Dove non c'è lo Spirito non è il corpo di Cristo. Alleluia. Chi nasconde le proprie colpe non avrà successo. Chi le confessa e cessa di farle troverà indulgenza. Allora, lo spirito di questo mondo dice che Dio perdona, io no. Invece il Signore dice che se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci tutti i peccati e purificarci da ogni iniquità. Allora, la Chiesa è un elemento del cielo sulla terra. Ma per poter interagire con Lui, noi possiamo interagire attraverso lo Spirito. E lo Spirito il Signore ce lo dà affinché noi capiamo le cose sue. Lode Gesù Cristo. E come possiamo entrare e vivere il suo Spirito? Perdono dei peccati. Pentimento, ravvedimento. Lode Gesù Cristo a dire, Signore, io mi pento, mi ravvedo e voglio camminare secondo il tuo indirizzo, voglio seguire la tua parola che possa regnare dentro di me. E io posso, affinché dentro di me possa regnare il tuo spirito, che emette giudizi, lo spirito di Dio emette giudizi. Ma il giudizio di Dio è per la salvezza. Se no si confonde peccato, si confonde il profano col peccato, cioè è una commistione. Quindi il Signore che cosa fa? Si è tratto la Chiesa, si è formato la Chiesa, si è tirato fuori la Chiesa. La Chiesa è un elemento del cielo sulla terra che deve vivere sulle basi, sull'indirizzo non umano delle cose, dei rapporti umani. La Chiesa, ve lo dico sempre, non è un'associazione, cioè è anche un'associazione, ma principalmente è il corpo di Cristo che rappresenta Gesù Cristo. E quando Egli verrà, rapirà il corpo. Ci saranno tanti credenti che non verranno rapiti, perdonatemi se dico questa cosa, credenti che hanno le loro convinzioni, che chi crede, chi non crede, chi pensa che di poter fare peccato, tanto Dio perdona a tutti e può fare quello che vuole nella sua vita, di tutto e di più, dice tanto. Ognuno, Dio ci lascia nella piena libertà, ma questo non significa che della libertà, dice, ne dobbiamo fare una schiavitù, dice attenzione, perché lo spirito di questo mondo cercherà della libertà di rendervi schiavi in un'altra maniera. Lode Gesù Cristo. Sai qual è il desiderio di Dio? Che noi lo adoriamo. L'adorazione è È un atteggiamento, è una fase. Noi possiamo entrare alla presenza di Dio. Nel vecchio patto l'adorazione era rappresentata dal luogo santissimo. Il luogo santissimo è il luogo dove c'è la massima comunione con Dio. E la massima comunione con Dio, sai come veniva effettuata? Veniva effettuata una volta l'anno, c'era il sommo sacerdote che ci entrava, una volta, ora vediamo se trovo questo, avevo uno studio, vi ricordate se c'era uno studio sul tabernacolo, se ce l'avete salvato da qualche parte? Lode Gesù Cristo. Nel tabernacolo era una struttura rettangolare messa al centro dell'accampamento, era lì dove Dio si manifestava. E si entrava nel cortile c'era l'altare e dei sacrifici, eccolo qua. Sì, alzalo un pochettino così lo vediamo. Questo era il tabernacolo. Aveva stabilito il Signore, gli disse a Mosè di costruire il tabernacolo affinché lui si voleva incontrare con il popolo. C'era la porta, e per noi la porta è Gesù Cristo. L'altare dei sacrifici, per noi il sacrificio, l'altare dei sacrifici è la preghiera. La preghiera dove noi riconosciamo Cristo, l'opera della croce, il suo sangue versato e chiediamo il perdono dei peccati. Poi c'era il lavacro, la vasca, il lavacro con l'acqua, che è rappresentato dalla parola, per entrare nel luogo santo. Cioè, vai avanti, c'è il luogo santissimo, Yosh. Io voglio aggiungere che siamo in ritardo, verso la fine. Verso la fine c'è, trovalo e poi lo metti, c'è il luogo santissimo. Il luogo santissimo rappresenta per noi, quando noi giungiamo all'adorazione. Per giungere all'adorazione dobbiamo passare dal ringraziamento, la porta, Gesù Cristo, ringraziare, dalla lode. E la lode, sai che cos'è? È quel bottone di reset che tu fai nei computer, no? Ogni tanto noi resettiamo i computer che sono impallati. Se tu ti senti impallato, aggravato, oppresso, una serie di pensieri, di cose, non sai quello che devi fare, sai qual è il consiglio di Dio questa mattina? Reset. Resettaggio. Che in qualche maniera è collegato alla resurrezione. Resettare significa clicca. E sai qual è il bottone di resettaggio che noi dobbiamo fare? La lode. Tu vuoi resettare la tua vita, hai bisogno di sgombrare la tua mente, il tuo cuore, c'è un momento di grande pressione su di te, perché poi che cosa avviene? La grande pressione, perché, ma non viene da Dio la pressione. La grande pressione, confusione, non è da Dio. Ecco perché abbiamo bisogno di andare a Lui e di resettare ogni cosa. Che cosa bisogna fare? Spingere il bottone. Sai qual è il bottone? Quello della lode. Gloria a Gesù Cristo. Lode a Gesù Cristo. Entrare nella lode significa lodare il Signore. Ringraziarlo, lodandolo per le opere che Egli ha fatto per noi. Ha fatto qualcosa per te. è degno di qualche lode? Lodiamolo. Alleluia. Lodiamo il Signore. Lode Gesù Cristo. Se senti di ringraziarlo, ringrazialo. Digli, Signore, grazie. Lodalo. La lode ha il potere. Nella lode c'è tutto il potere di Dio. Chiudi gli occhi e lode il Signore. Glorifica il nome di Gesù Cristo. Glorifica il suo nome. Lodalo. Lodalo con tutto il cuore. Alleluia, Spirito Santo, Signore. Gloria a Gesù Cristo. Per qualche motivo, magari per motivi di lavoro, finanziario, rapporti personali, e sai che dice in Filippesi, dice l'Apostolo Paolo, o era pazzo qua, era fuori senno, oppure aveva la sapienza dello Spirito. Sai che dice in Filippesi? Dice, rallegratevi. Nel capitolo 1, al versetto 18, dice, mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Io vi consiglio di leggervi la lettera ai Filippesi, dove la parola gioia, gioire, in inglese, sapete come viene descritta questa parola, come viene detta? Rejoice. Cioè, gioire due volte, cioè gioire ancora, cioè significa rejoice in the Lord, cioè gioisce e gioisce ancora di più nel Signore, rejoice, che è collegata all'origine, che significa gioire più volte. Dice, mi rallegro e mi rallegrerò ancora, capitolo 1, versetto 18. Poi dice, mi rallegro e condivido la mia gioia con tutti voi, capitolo 2, versetto 17. Vi esorto, gioite allo stesso modo. Dice, ma non abbiamo niente per gioire. Eppure l'Apostolo Paolo dice, gioite. Finalmente, fratelli miei, gioite nel Signore, capitolo 3, versetto 1. Rallegratevi sempre nel Signore. E di nuovo vi dirò, gioite nel Signore. Lode Gesù Cristo. Ora, gioire. Gioire viene con la lode. E la lode attiva delle cose soprannaturali di Dio. E gli mette pace e gioia. Quando Egli verrà, Egli ci convincerà quanto al peccato. Tu hai mai provato a parlare con qualcuno che ha le sue convinzioni e non se ne esce mai dai discorsi perché ha le sue convinzioni? Io nella mia vita anche ministeriale, no? In alcuni, io mi ricordo, c'erano file interminabili dietro l'ufficio del pastore, sempre file, dai, chiarimento. Io dico, ma se non viene lo Spirito Santo, io sono uno di questi che crede nello Spirito, perdonate, più che nell'azione umana credo nello Spirito, ma se non viene lo Spirito Santo a regnare nel cuore, se lo Spirito di Dio non regna nel cuore, che convince in quanto al peccato, al giudizio, ha voglia che tu parli con uno che è convinto delle sue convinzioni? Non verrà mai meno, non è che io rinunzio, però so già come va a finire. Quindi dico io, perché mi devo mettere in contesa con una persona che ha la sua convinzione? Mantieni la tua convinzione, ma dico, se tu credi nel Signore, lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Dio, ci convincerà nel peccato, o no? Quando Egli verrà, ci convincerà. Se non viene lo Spirito Santo, non c'è niente da fare. Che pensate voi, sbaglio? Lode Gesù Cristo. Dice, quando l'Apostolo Paolo e Sila furono arrestati ed erano nella prigione, allora, sono stati messi nell'ultimo posto, questo è in Atti 16, versetto 25 e 26, Atti 16, 25 e 26. Paolo e Sila furono arrestati, furono gettati in prigione. Dice, nella prigione più interna. E gli furono legati a dei ceppi. Cioè, proprio avevano, per questi due fratelli nostri che predicavano l'Evangelo, manco se erano omicide, manco se erano i più terribili che c'erano su questa terra. Però siccome lo spirito di questo mondo, chi ama il Signore, li vede sempre come il nemico acerrimo. Lo spirito di questo mondo vede, quando noi facciamo la sua volontà, ci vede nemici, fratelli. Comunque, sai cosa fecero questi cari fratelli? Invece di lamentarsi del loro status, che erano carcerati, invece di piangere, sì, la guarda come siamo commenati. Sì, la Paolo, ma dove invece di lamentarsi del Signore, di dire epiteti contro tutti, dice noi tutti sono fratelli, tutti sono cristiani, ora siamo. Invece di dire tante di quelle baggianate che magari ne puoi sentire tante, mormorie e lamentele, questi sai che fecero? Iniziarono a lodare il Signore. Dice, verso mezzanotte Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio. Si misero a cantare, fratelli, si misero a cantare lode Gesù Cristo. Vai avanti. Dice, e d'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Lode Gesù Cristo. Il diavolo può fare quello che vuole. Satana può fare quello che vuole. Però in Dio abita tutto il potere. Quando noi iniziamo a ringraziare, a lodare il Signore, dice con canti, con inni, con salmi, con la lode, sai che cosa avviene? Il soprannaturale di Dio. E il soprannaturale di Dio, cioè nella lode c'è tutto il potere di Dio. Sai che potere c'è nella lode? Quello di rompere, di spezzare, di frantumare tutte le opere diaboliche. Tutte. Tutte. Lode Gesù Cristo. Ecco perché dobbiamo imparare a lodare. E Satana non vuole che noi impariamo a lodare, ad adorare. Ancora di meno per adorare, perché quando tu giungi all'adorazione, allora là c'è la rivelazione. Sai che lo spirito di questo mondo che non vuole? Che noi giungiamo all'adorazione, fratelli. Fatevi, credeteci. Lo spirito di questo mondo non desidera che noi giungiamo all'adorazione. Prega. Sai cosa disse il faraone a Mosè? Ok, andate a pregare. Prega. Ma non dare il tuo culo, non dare il tuo cuore al Signore. Non dare le tue cose a Dio. Io ho detto, vai solo a pregare. Andate. Ma lasciateci tutto a noi qua, che noi siamo bravi. E Mosè gli rispose, guarda, noi dobbiamo adorare il nostro Dio con tutto ciò che noi abbiamo. Perché ci può chiedere cose materiali, oro, argento, un sacrificio. Adorare significa prostrarsi. Sai che significa adorare? Prostrarsi davanti alla presenza di Dio. Significa prostrarsi, significa rinunziare a tutte le convinzioni, a tutta la conoscenza, a tutte le posizioni, tutto. Lode Gesù Cristo. Io sto cercando di fare questo, io cerco nella Chiesa di portarlo all'adorazione, perché qua è la vincita. Se noi arriviamo ad adorare, ad essere nello Spirito, noi diventiamo, come dire, l'Ecclesia. Quello che dice Gesù, dice la mia Ecclesia, non può essere toccata dagli inferi. La mia chiesa, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno toccare. Lode Gesù Cristo. Ma per essere chiesa dobbiamo crescere, per essere ecclesia dobbiamo crescere nella comunione dello Spirito, dobbiamo avere fra di noi amore. Non amore perché mi è simpatico, perché il Signore, mi diventa pure simpatico il fratello, ma non è che io amo per simpatia, io devo amare perché è mio fratello, perché Gesù ha pagato il prezzo per lui come per me, e quindi siamo figli dello stesso Padre, lo stesso sangue è stato versato. E i miei fratelli e le mie sorelle sono state pagate allo stesso prezzo. Questo è quello che ci lega, Gesù Cristo. Questa è l'Ecclesia. Questo è quello che farà di noi il corpo di Cristo e che possiamo cambiare. Cambiati noi possiamo cambiare questo mondo. Non il mondo che cambia noi, ma noi cambiare questo mondo. Noi dobbiamo cambiare il mondo. Noi dobbiamo trasmettere il regno di Dio, influenzare le varie aree di questa terra con lo Spirito di Dio. Ma prima deve essere in noi. Ma il nemico, la prima cosa che farà, cercherà di frenare, di frenarti, cercherà di ostacolarti, cercherà di farti inciampare. Ma certo, questi problemi ci saranno, è una lotta, noi lottiamo. Ecco perché ha stabilito la Chiesa, affinché noi insieme. Sai perché ha stabilito la Chiesa? Perché dove due o tre sono radunati, io sono là. Ha stabilito la sua presenza. Perché li mandava due a due? Perché se uno cade, l'altro lo rialza. Poi dice in Ecclesiaste, una corda a tre capi non si spezza. Questa è la Chiesa. La Chiesa è lavorare insieme nel corpo per vincere in questo mondo. Da soli noi siamo perdenti. Vedi quelle anime che sono state isolate in qualche maniera, per qualche motivo, sono stati convinti nel cuore e nella mente di essere isolati, staccati. Guarda dove sono, guarda la loro vita, spenta davanti a Dio, spenta senza lo Spirito, senza la forza, senza la fede, spenti nelle cose di Dio. Dice no, la Chiesa è santa. Tu vuoi sapere com'è la Chiesa? Quando Balaam cercò di maledire Israele, Dio non glielo permise. Dice, il mio popolo è santo, è un popolo santo. Quando dice così il Signore, non è che dice che è senza peccati. Attenzione. Non è che dice che le persone sono perfette. Dice, la Chiesa rappresentata da Gesù, egli ha pagato con la croce, con il suo sangue, ha versato il suo sangue. Quindi la Chiesa, il corpo, è santo. Il corpo è santo. Ma non è santo perché sono perfetti, perché sono giustificati. E chi riconosce il sangue di Cristo, chi riconosce l'opera di Dio, chi è in comunione con Lui, è santo. Questa è la Chiesa. E noi della Chiesa dobbiamo solo benedire. E dobbiamo pregare che quelli che non sono Chiesa, che diventano Chiesa. Quelli che non sono Chiesa criticheranno sempre. Ci saranno sempre quelli che criticano, che mormorano. Ma non sono Chiesa. Quando Abiram, Core, si ribellarono, e il terzo ora non ricordo chi era, non è che il Signore era con loro. Dio non era con loro. Dio non è con chi si ribella. Dice, si era afflitto. Mosè si era afflitto, ma il Signore gli disse, guarda, non ti affliggere, non ce l'hanno con te, ce l'hanno con me, è una ribellione contro di me. È affare mio. Ecco perché noi dobbiamo entrare sempre. Io devo sempre essere pronto a perdonare. Non avere rancore, perdonare, a sopportare. E proprio su questo poi concludo. Nel capitolo 13 di Prima Corinzi dice che noi potremmo avere tutti i doni di questo mondo, tutta la scienza, tutta la fede, il dono di profezia, qualsiasi cosa. Dice, ma se non abbiamo amore, in questo caso parla di amore agapeo, cioè amore fraterno, io non devo vedere nei miei fratelli nemici, io devo vedere amici. Perché se vedo nemici c'è qualcosa che non va. C'era un politico che oggi non c'è più, non posso fare il nome. Dice, al pensare male ci azzecchi sempre. Cioè questo è lo spirito di questo mondo, che il pensare male, dice, tanto nella natura dell'uomo c'è il peccato. Certo, ma noi siamo giustificati. Gesù ha pagato il prezzo per me, per farmi vivere una nuova vita. E noi dobbiamo pregare, noi che abbiamo la comprensione, la rivelazione, dobbiamo aiutare gli altri a crescere nella rivelazione. La rivelazione, Dio ci rivela le cose di Dio. Io prego che ci sia la rivelazione. Ma la rivelazione, se c'è nel cuore, vedi, chi ha la rivelazione non viene vinto dallo spirito di questo mondo. Se lo Spirito Santo ti convince nelle cose di Dio, e io prego per questo, non verrai mai meno. Se l'interesse personale, la natura umana, io dico, la natura carnale, così è scritto, attiva l'egoismo e l'egocentrismo, è chiaro che ti allontana dalle cose di Dio, perché vedi tutto in funzione di te stesso e della tua vita. Ma il Signore ci chiama a essere altruisti, cioè ad amare. Tu vuoi essere amato? Ama. Vuoi consolare? Consola. Vuoi essere amato? Ama. L'amore si dà. Sai che cos'è amore? Amore è dare. Dio è amore. E se noi dobbiamo rappresentare Dio, che dobbiamo fare? Non dobbiamo dare. Dio è amore. Dobbiamo dare. Ama. Ama per essere amato. Mostra tu l'amore. Perdona. Hai motivo per perdonare? Dio perdona, io no. Ma le posizioni noi le dobbiamo, come dire, vincere davanti a Dio. E dobbiamo scrivere quali sono le posizioni che ti creano problemi nel rapporto con Dio, nel resettaggio con Dio. Magari ci sono dei problemi nei rapporti personali, nei rapporti. No, uno si fa un elenco, dice, guarda, ma dove ho problemi io? Con chi ho problemi? Con questo, quello? Io mi ricordo una volta una sorella mi disse, ma sai, c'è quella sorella, non mi saluta. Salutala. Salutala tu. Fallo tu, vinci. Poi sono diventati amici. La fratellanza è cresciuta. Ma devi vincere tu. Il fratello ha fatto qualcosa contro di me. Perdonalo. È facile amare quelle che ti amano. O no? La difficoltà è amare quelli che tu pensi che non ti amano. Amali. Lì ci vuole amore. L'amore di Dio. Mostragli l'amore di Dio. Lode Gesù Cristo. Vuoi essere consolato? Consola. Vuoi essere servito? Servi. Lode Gesù Cristo. Ma entriamo alla presenza di Dio. Lodiamo, impariamo a lodare. Sei nel problema, loda. Supera ogni logica, dobbiamo superare le logiche e tu le puoi superare ubbidendo al Signore, in un'ubbidienza. Dice, l'unico sacrificio che Dio ci chiede, labbra che confessano il mio nome. nella lode c'è tutto il potere di Dio, ha il potere di spezzare, di rompere, di frantumare. Uno spirito abbattuto, una posizione di orgoglio, una posizione di gelosia, una posizione di malanimo, di mancanza di perdono. Quando lo Spirito Santo verrà, sai che cosa fa? Ci convincerà, dice, questa è la potenza di Dio. E che Lui ci convince. È Lui che ci convince. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Alziamoci in piedi. Quindi l'adorazione, noi possiamo entrare ad adorare. Dio vuole che noi giungiamo nel luogo santissimo. Joshua, l'hai trovato il luogo santissimo? Nel luogo santissimo entrava il sommo sacerdote una volta l'anno. E per entrare qui dice in Esodo che dice, il luogo dove Dio si manifestava in maniera speciale, con la sua presenza, si innalzava la colonna di fuoco e la nuvola che Dio usò per guidare il suo popolo. Il luogo santissimo era completamente buio, soltanto qualche debole fascio di luce attraversava la cortina. La luce gli giungeva soltanto quando il sommo sacerdote entrava una volta l'anno per fare l'espiazione dei peccati del popolo. Vai avanti. Vai avanti. Va bene. Comunque, vedi dove c'è raffigurato il luogo santissimo, così glielo facciamo più o meno vedere. Dice, all'interno del luogo santissimo c'era l'arca del patto, dove c'erano tre cose. Vai avanti. Vai avanti. Allora c'erano tre cose: la manna, la verga fiorita di Aronne e le tavole della legge. Solo queste erano là dentro. E la verga era sempre fiorita. La manna è in ricordanza che lui è colui che provvede per noi. Lì c'è tutta la vita e poi le tavole della legge. Alleluia. Per entrare nel luogo santissimo c'era tutta una serie di cose da fare da parte del sommo sacerdote. Poteva entrare una volta sola. Dice la scrittura che Gesù è il nostro sommo sacerdote in eterno, perché attraverso l'opera della croce, attraverso la morte e la resurrezione, egli, attraverso il suo corpo, la cortina del Tempio è stata spezzata. E noi possiamo entrare sempre, quando noi vogliamo, attraverso di Lui, riconoscendo Lui. Lui è il nostro sommo sacerdote. Ma vi dico questo, che cosa veniva fatto per entrare alla presenza di Dio? Una serie di azioni di ubbidienza, perché senza tutte quelle ubbidienze, erano tutta una serie di norme, di azioni, di sacrifici, ma erano tutte ubbidienze che Dio chiedeva per entrare alla presenza sua, dove queste ubbidienze l'uomo, il sommo sacerdote, doveva annullare se stesso. Quindi che significa? Se vogliamo entrare alla presenza di Dio, dobbiamo annullare noi stessi. Venire meno a ogni personalismo, ogni egoismo, cioè azzerare ogni cosa, solo così possiamo entrare alla sua presenza per essere riempiti dalla sua luce, dalla rivelazione. E chi giunge ad adorare, credetemi, quelli che giungeranno ad adorare, quelli riceveranno la rivelazione di Dio direttamente e nessuno li può smuovere. Né guerre, né altezza, né profondità, nulla potrà smuovere quelli che sono veri adoratori. E che cosa dice nel capitolo 4 di Giovanni? Che Dio è la ricerca dei veri adoratori, quelli che adorano Dio in spirito e verità. Non dice così in Giovanni? È giunta l'ora che i veri adoratori adorano Dio. Dio sta cercando veri adoratori che adorano il Signore in spirito e verità. Lode a Gesù Cristo. Io spero che parlare di questo non si può concludere con un culto, ne parleremo anche in altri. È un atteggiamento, una posizione, una mentalità. Adorare. E abbandonare il vecchio per accettare il nuovo di Dio. E abbandonare le posizioni per accettare la posizione di Dio. Imparare a essere figli di Dio significa non come quelli di questo mondo, ma secondo il suo indirizzo. Lode Gesù Cristo. Lodiamo il Signore. Prepariamoci per l'offerta. Mentre ci stiamo preparando, passiamo a un canto.